Ed eccoci, buongiorno agli ascoltatori. Avremo tra poco al telefono i nostri ospiti che sono Claudio Sessa e Mario Caccia. Li introdurremo meglio tra pochissimo. Oggi parliamo di jazz, di musiche improvvisate, di jazz e nuovo millennio, no? Siamo ormai a una ventina d'anni dalla virata, dallo scollinamento nel nuovo secolo. E ci chiediamo, senza pretesa di rispondere esaustivamente alla domanda, ci chiediamo un po', a che punto sia il jazz e la musica improvvisata oggi, quali sono le nuove tendenze, se ce ne sono. Ci chiederemo anche un po' quali sono gli elementi di continuità e anche di rottura, di novità rispetto al passato. E parleremo anche di caratteristiche di quei musicisti che si sono profilati in questi ultimi decenni come i protagonisti della musica improvvisata del nostro tempo. Allora, lo facciamo con due ospiti.
Eh già, lo facciamo con due ospiti. Intanto ben ritrovati da Alessandro De Rosa. Beh, Claudio Sessa lo conosciamo benissimo su queste frequenze. Mario Caccia, invece, una delle etichette, lui è il responsabile di una delle etichette italiane più attive nel settore, Habit Records, e ne parliamo proprio con loro. Paolo, da dove partiamo? Perché la tematica è
Sì,
effettivamente ampia.
è ampia e come si diceva non la esauriremo senz'altro in questa, non la esauriremo di sicuro in questa mezz'ora. Allora, partiamo da un assunto, del fatto che nel jazz si è assistito a una evoluzione del linguaggio ben precisa, questo a partire dal jazz dei primordi nella seconda metà degli anni 10, su fino agli anni 70, inizio anni 80, uno sviluppo con una sua logica ben precisa, chiara. Siamo passati dalle varie epoche, dalle varie ere del jazz, appunto, dal jazz dei primordi, lo swing, le orchestre, le big band, l'epoca delle big band. Fino lì il jazz era ancora una musica di intrattenimento, semplicemente di intrattenimento da ballo, diciamo pure. Poi, dopo la guerra, il bebop, l'hard bop e le altre tendenze su fino al free jazz e al jazz rock. Da lì in avanti, diciamo dal secondo dopoguerra in avanti, il jazz è diventato più una musica d'ascolto, diciamo così, ha perso un po' le sue caratteristiche di musica da ballo e di intrattenimento. Ecco, poi c'è stato una sorta di rimescolamento delle carte, è arrivato un certo Wynton Marsalis, si è cominciato a parlare di neotradizionalismo. Marsalis diceva che il jazz doveva cominciare davvero a fare i conti con il passato e appunto da lì in avanti il linguaggio del jazz ha avuto, se volete, una stasi, no? A un certo punto tutte le tendenze erano mescolate una con l'altra e hanno cominciato a convivere una con l'altra. E da allora, se vogliamo, sono state più le personalità dei musicisti ad essere importanti. Non che ciò non esistesse prima, ma questo è diventato piuttosto preponderante. E allora ci chiediamo un po' a questo punto, oggi a che punto siamo? Magari cominciamo.
Eh sì, intanto diamo il benvenuto ai nostri ospiti, ben trovato Claudio Sessa.
Sì, buon pomeriggio a tutti voi
Così fa.
e naturalmente anche a Mario che ascolterò con molta attenzione.
Esatto, e diamo il benvenuto anche a Mario, dicevamo Catch, che è anche qui in collegamento telefonico con noi. Ben trovato Mario.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ecco, partirei proprio da Caccia. Oggi a che punto siamo? Dopo questa introduzione che Paolo Keller ha fatto, un po' della storia, magari ci ritorneremo anche, ma oggi dove ci troviamo? Che cos'è il jazz, al giorno d'oggi?
Bella domanda. Per diversi decenni tutti si sono sbizzarriti a dare delle interpretazioni e molto spesso intellettuali oppure anche musicisti opinion leader non si trovavano d'accordo. Direi che oggi potrebbe valere la stessa cosa. Mi trovo fondamentalmente d'accordo, in toto direi, con la premessa che ha fatto l'amico Paolo Keller. In effetti, forse aggiungerei un particolare. A mio avviso, parlando soprattutto degli ultimissimi anni, quindi forse dell'ultimo decennio o poco più, è in atto una tendenza che va di pari passo col fenomeno della globalizzazione, e forse questo fenomeno spinge ulteriormente ad accentuare quella che è stata anche una delle prerogative storiche del jazz, vale a dire questa capacità di inglobare elementi appartenenti ad altre culture, che peraltro è avvenuta sempre con alterne fasi di permeabilità o meno. Faccio fatica oggi a identificare una vera tendenza nuova e rivoluzionaria. Concordo dunque sul fatto che forse ci sono alcune personalità che magari attraverso un'evoluzione tecnica o stilistica in effetti introducono magari delle piccole novità, muovendosi in direzioni nuove. Chi appunto privilegiando forse qualche nuova tecnica strumentale, che in effetti finisce anche poi direttamente o meno e modificando anche un po' il linguaggio complessivo. Dunque parlare, come dire, di una tendenza conclamata nuova, a parte il fatto che qui bisognerebbe avere, come dire, una capacità di analisi e di astrazione, e noi siamo probabilmente in un periodo storico dove tutto cambia talmente velocemente che forse solo fra qualche anno saremo in grado, guardandoci un po' all'indietro, di riuscire così a etichettare e catalogare. Magari ci sono fenomeni che lasceranno un'impronta importante a cui noi oggi non diamo una giusta attenzione, e magari fenomeni interessanti che magari sfuggono. È anche sensibilmente più difficile rispetto al passato probabilmente riuscire ad avere un quadro chiaro, organico di tutto quello che succede, perché grazie alla superinformazione e alla tecnologia bisognerebbe trascorrere 24 ore al giorno ascoltando tutto quello che il mondo intero ci propone, magari per fare delle nuove scoperte, piuttosto che rimanere, come dire, cristallizzate su posizioni che a torto o a ragione immaginiamo essere le più potenti espressioni del nostro tempo.
Grazie Mario Caccia. Effettivamente la distanza storica è importante per analizzare non solo dei fenomeni musicali, ma dei fenomeni della nostra società tout court. Noi abbiamo un po' la pretesa che però dopo 20 anni del nuovo secolo magari qualcosa di...
Si possa fare un primo bilancio.
Si possa fare una sorta di primo bilancio. Claudio Sessa, cosa ne pensi a questo riguardo?
Intanto sono d'accordissimo che abbiamo l'obbligo, diciamo, di cercare di vedere storicamente fatti avvenuti non l'altro ieri, ma 15, 20, ormai anche 30 anni fa, e di cui molti ancora stentano a riconoscere, diciamo, i lineamenti. Io vorrei proporre una lettura un po' diversa, cioè una specie di piccola rivoluzione copernicana dell'osservazione dello scenario jazzistico. Tu hai descritto perfettamente, diciamo, un percorso visto da una certa prospettiva, però tante volte è la prospettiva che va cambiata, non l'oggetto che si guarda. Io credo che per molto tempo la storia del jazz sia stata letta con un'ottica che era troppo, come dire, deterministica. Bisognava capire che stili stessero muovendosi, bisognava capire quali fenomeni fossero dominanti. In realtà quello che tu dicevi del jazz di oggi, cioè la compresenza di tantissimi stili, c'è sempre stata nel jazz, ma una volta si faceva riferimento a quello che era l'elemento musicale dominante all'epoca del bebop, il bebop, ma quando c'era il bebop c'era il jazz tradizionale, c'era lo swing, c'erano tutte le forme musicali attive fino agli anni 40. All'epoca dei tardi anni 50, quando nasce il free jazz, sono contemporaneamente presenti tutte i fenomeni stilistici, solo che la stampa, gli osservatori più attenti del periodo si concentravano sulle novità, sulle rivoluzioni, diciamo così. E Non si osservava però un'altra cosa che tu hai giustamente sottolineato, cioè la presenza degli individui, perché il jazz è una musica talmente individuale che noi tendiamo a rappresentare ogni musicista come appartenente a uno stile, ma a parte quelli che gli stili li hanno inventati, tutti i musicisti sono sempre stati, come dire, fluidi, attraversavano i generi. Definiscimi Miles Davis, definiscimi Duke Ellington, e naturalmente
Coleman Hawkins, per esempio.
Ma
che ha attraversato diverse ere.
Esattamente, ha attraversato 60 anni di jazz e stava sempre nel punto di intersezione di tanti stili diversi. Ecco, io credo che il jazz si sia liberato di queste pastoie, diciamo, definitorie, e sia molto più tranquillo nel muoversi nel mare magnum delle tante individualità. Ora, con questo io non voglio disconoscere che oggi è difficile che ci sia una personalità potente come Louis Armstrong o come Charlie Parker. Il mondo è cambiato anche in questo, è molto più difficile emergere. Poi i geni saltano sempre fuori, naturalmente, sì. Non sappiamo perché, è per quello che sono geni. Però non dobbiamo focalizzarci su di loro, dobbiamo focalizzarci, secondo me, sulla collettività.
Sì, però Claudio Sessa, non avendo più dei generi che si sviluppano, diciamo dal punto di vista mediatico e della, come dire, della diffusione di notizie, di tutto quanto riguarda l'ambiente o i musicisti attivi nel jazz, tutto questo diventa anche un po' più difficile, no? Per l'ascoltatore, per quello che è dall'altra parte, per un non addetto ai lavori, no?
Sì, questo è vero, però più che generi stiamo proprio parlando di etichette. Una volta c'era molto la tendenza a etichettare. Del resto, cosa sta succedendo nel mondo della musica, chiamiamola così, pop,
la
o nel mondo
cosa.
della musica accademica? Nessuno sta più descrivendo delle etichette, semplicemente la musica si fa. Anche nel jazz, secondo me, ci sono stati degli sviluppi. Io vorrei dire solo una cosa relativamente a quella grande distinzione che tu hai fatto fra il jazz di intrattenimento, il jazz di divertimento fino alla Seconda Guerra Mondiale e il jazz, diciamo così, di ascolto d'arte successivo. Secondo me noi adesso siamo nel pieno di un'epoca, e proprio dagli anni 80 in poi, in cui il jazz è contemporaneamente musica d'arte e musica di divertimento, musica quantomeno di intrattenimento, che incuriosisce i nuovi ascoltatori. Ed è questa ambiguità, forse, che lo rende, da un certo punto di vista, poco etichettabile, appunto, e dall'altra parte ancora qualche cosa a cui si guarda con una curiosità tutta particolare. Il jazz di oggi cerca di mettere insieme quelle due anime, e non è facile, naturalmente.
Certo, ripartiremo da quanto ci hai appena detto dopo un breve stacco musicale. Allora, questo era Joshua Redman in trio, forse una delle formazioni più belle, più forti di quelle messe in circolazione dal grande sassofonista statunitense, che è effettivamente una delle personalità di rilievo di questi ultimi 10 e anche più 20 anni di jazz nel nuovo secolo. Tra l'altro con una riproposta di un brano dei Led Zeppelin, in cui si potrebbe anche aprire tutto un discorso sul repertorio. Gli standard non sono più quelli del Great American Songbook, ma appunto il repertorio si è allargato enormemente, andando ad abbracciare anche appunto dei brani che vengono direttamente dal rock e dal pop. Ma sviluppiamo
infatti questa è una tendenza di alcuni musicisti che vengono scoperti su YouTube, magari ci ritorniamo se avremo il tempo, vediamo, ma intanto parliamo di questa prima parte, no? Di questa prima discussione che abbiamo fatto insieme a Claudio Sessa e Mario Caccia. È emerso un po', io la metto un po' come una buttada, diciamo così, il fatto che il jazz forse stiamo ricercando un po' una sua nuova funzionalità, o comunque ci stiamo domandando cos'è il jazz oggi nel presente, nel nuovo millennio, ed effettivamente forse è cambiata un po' la sua funzionalità. Forse mi stavo chiedendo mentre ascoltavo le vostre parole, il jazz forse si è un po' accademizzato in qualche modo, ha perso forse il suo graffio, la sua potenza sovversiva, no? Che aveva invece nelle sue origini, e si è andato un po' a imborghesire forse, perdendo appunto quella che è la sua caratteristica. Mario Caccia, cosa ne pensa di questa mia affermazione un po' forte?
È una domanda un po' complessa e forse un pochino forte. Io penso che, generalizzando un pochino in realtà la tua domanda, io penso che in definitiva la musica non abbia confini. Il jazz in un certo periodo storico corrispondeva a quello che forse attualmente potremmo definire pop, cioè una musica diciamo di vasta adesione da parte del pubblico. Paolo Kelle prima ricordava l'epopea della radio americana, quando il jazz era musica diffusa, di intrattenimento, da ballo. In effetti, insomma, mi viene in mente, così allargando un po' il discorso, anche a braccio, e quindi improvvisando, giusto per rimarcare che certo, stiamo parlando di jazz, quindi di dimensioni improvvisate, che Miles Davis, soprattutto negli ultimi anni, aveva asserito che l'hip hop, per esempio, quindi anche tutti quei ritmi urbani che oggi caratterizzano fortemente una parte della musica pop, erano da lui considerati come elementi, diciamo così, di stretta derivazione jazzistica, cioè in qualche modo era il jazz dei nostri tempi. Chiaramente si possono leggere dalle tante interpretazioni tante sfumature. È, come dire, un discorso che probabilmente può trasformarsi in maniera un po' più compiuta e chiara sulla distanza di tempo, quando magari un'osservazione un po' più disincantata può meglio precisare, diciamo, i contorni di fenomeni che oggi proviamo a definire e ad identificare, ma ho l'impressione che ci si trovi proprio nel bel mezzo di forti e repentini cambiamenti. Forse anche per questo motivo si fa un po' fatica così
a star dietro
agli eventi, alle mutazioni continue. L'amico Sessa prima accennava alla dimensione individualistica dei musicisti, e io così riflettevo pensando che, per esempio, uno degli elementi fondamentali che ha caratterizzato le epoche era anche la composizione. E ho l'impressione che da questo punto di vista oggi, forse, ecco, almeno secondo me, qui ci sia un punto di debolezza. Cioè è più facile identificare dei grandi musicisti che hanno avuto così la forza e quindi la potenza di introdurre qualche nuova alchimia stilistica o tecnica, e quindi magari di trascinare, di stimolare verso qualche motivo di innovazione, ma onestamente da un punto di vista compositivo invece mi ritrovo ancora a pensare a qualche vecchio leone che però ha saputo rinnovarsi e continua probabilmente ad essere da questo punto di vista un punto di riferimento che soprattutto negli ultimi decenni secondo me verrà poi ricordato come uno dei grandi. In questo caso sparo un nome, faccio il primo di quelli che si sbilancia, e da questo punto di vista forse Shorter sta lasciando un'impronta che nel futuro e nei prossimi anni verrà difficilmente dimenticata, mentre invece da un punto di vista tecnico si possono anche fare diversi nomi, anche se onestamente penso che qui la portata possa essere un pochino più limitata, cioè nel mio immaginario l'aspetto compositivo penso che possa essere l'elemento più importante se dobbiamo a tutti i costi cercare di identificare in che direzione va il jazz negli ultimi anni e quali sono magari gli elementi più significativi.
Beh, non abbiamo messo a caso Brad Meldau, Mario Caccia, Claudio Sessa. Effettivamente Brad Meldau risponde un po' alla figura che hai tratteggiato, che Mario Caccia ha tratteggiato, cioè una figura di importante pianista, interprete, una grande tecnica sullo strumento. Dal punto di vista delle composizioni non è preponderante la sua musica, la musica che lui scrive nell'insieme, no, della sua arte, e però Brad Meldau è riuscito dal punto di vista proprio pianistico e poi anche come concezione dell'idea per esempio di trio di dare una nuova spinta a questa formazione storica del jazz, no? Il trio classico piano, basso, batteria, sintetizzando elementi di suoi illustri colleghi del passato e arrivando ad una sua nuova ed originale proposta. Claudio Sessa, tu dal punto di vista delle tendenze che si sono delineate negli ultimi anni, andando al di là delle singole personalità, cosa pensi? Cosa ci dici?
Ma io ho un paio di ideuzze, diciamo, su quello che è cambiato nel jazz degli ultimi 20-30 anni. Prima però volevo dire una chiosa a quello che diceva Mario sulla composizione. Io credo che nel jazz, se vogliamo guardare le tendenze innovative, si debba osservare la composizione connessa con delle invenzioni, con delle novità anche dal punto di vista compositivo. Mario fa benissimo a nominare Wayne Shorter, che è un grandissimo autore, ma che ha cominciato a scrivere nei primi anni 60, a lasciare il segno nei primi anni 60, vuol dire più di 50 anni fa. Ci sono degli autori che hanno un corpus di invenzioni compositive straordinario, ma che sono talmente complesse e nuove, ed è lì l'innovazione, che fanno fatica a lasciare il segno. Faccio solo due nomi, Anthony Braxton e Steve Coleman. Sono due musicisti che hanno rivoluzionato l'idea della composizione jazzistica, cioè della composizione che interagisce con l'invenzione, con l'invenzione di gruppo. Ma questo è un discorso complesso. Io volevo, per rispondere alla tua domanda, accennare a due fatti che hanno trasformato il jazz negli ultimi 20-30 anni. Cioè, il jazz di oggi non si riconosce rispetto al jazz del passato su tanti piani diversi. Uno molto importante, secondo me, è che è avvenuta una totale come dire, internazionalizzazione del jazz. Mario parlava prima di globalizzazione, ma la globalizzazione è avvenuta proprio nel senso degli scambi fra personalità. Una volta i jazzisti statunitensi ci guardavano dall'alto in basso, diciamo. Oggi c'è un continuo interscambio alla pari fra statunitensi e musicisti del resto del mondo, in particolare europei. E un'altra cosa, secondo me, molto importante è che sta arrivando sul palcoscenico finalmente l'altra metà del jazz, per usare una frase fatta, cioè il jazz che è sempre stato fortemente maschilista, dalla fine del secolo ha aperto le porte a musiciste donne di ogni genere, non solo alle cantanti, ma non solo, si è aperto a delle modalità espressive che appartengono alla sensibilità femminile, molto più che non in passato. Il jazz è molto meno aggressivo di una volta, da questo punto di vista non è più maschilista, o meglio, ci sono ancora quelli che sono molto aggressivi, ma c'è una disponibilità a suonare in un modo che io definisco femminile, appunto, non solo per chi suona, diciamo, dal punto di vista dell'individuo, ma proprio per la sensibilità che viene usata. Queste sono cose molto nuove nel jazz.
Grazie Claudio Sessa. Mario Caccia, cosa ne pensi a questo proposito? Io volevo solo aggiungere che comunque il jazz europeo, diciamo a partire dalla fine, seconda metà degli anni 70, ha comunque iniziato a dialogare abbastanza, come dire, in maniera fitta con gli statunitensi, insomma tutte le espressioni legate alle avanguardie europee si sono confrontate comunque con i musicisti più avanti nel discorso jazzistico provenienti dagli Stati Uniti. Adesso comunque effettivamente la cosa è ancora più marcata e l'internazionalizzazione è completa, no? È totale. Mario Caccia.
Allora, mi sono segnato due o tre, credo, interessanti spunti, tutti sostanzialmente derivanti dalle affermazioni fatte e che condivido sostanzialmente. Partiamo dall'ultima. Sì, concordo sul fatto che oramai il jazz sia internazionalizzato. Ricordo che sino a comunque pochi anni fa c'era un'eterna querelle, si diceva, dei musicisti americani, che in qualche modo facevano fatica e snobbavano un pochino la dimensione europea, soprattutto quella nord europea, ma poi alla fine era solo una questione di tempo. Oggi il tempo da questo punto di vista è stato medico e oggi chiaramente ciascuno con il proprio linguaggio, la propria derivazione culturale, legittimamente è in grado di, come dire, lasciare il segno e dignità, e le vecchie querele, discussioni su cosa fosse il jazz, se lo swing americano piuttosto che il lirismo americano e il lirismo nord europeo potesse così in qualche modo essere catalogato come jazz, non hanno più luogo, fortunatamente. Per quanto riguarda il discorso invece della composizione, io ho voluto alludere a Shorter come un esempio. Naturalmente lui è cominciato negli anni 60, e la cosa forse sorprendente di Shorter, che mi va così di stigmatizzare, è che lui, pur avendo attraversato interi decenni, ha, dal mio punto di vista, una potenza e una modernità ogni volta differente, un po' come da un punto di vista stilistico e compositivo, forse ha saputo fare, forse più stilisticamente che dal punto di vista compositivo, lo stesso Miles Davis, cioè è sempre in grado, nonostante l'età, di regalarci nuove formule. Mentre invece relativamente a Meldau, musicista di cui io sono particolarmente, diciamo così, alla cui artisticità sono particolarmente suscettibile e sensibile, vorrei dire che forse è stato uno di quei, ecco, io se devo pensare a un interprete contemporaneo che meglio in qualche modo riesce ad impersonificare quello che nella mia idea è il jazz attuale, è proprio Brad Meldau, perché così, al momento è il personaggio che mi appare la miglior sintesi di tutto quello che è stato detto e di tutto quello che si sta facendo negli ultimi tempi, cioè lui ha assorbito idiomi ritmici, ha le radici ben solide nella tradizione americana, e allo stesso tempo però ha fatto tesoro, e attraverso un lirismo e una melodia sopraffina e spinta è riuscito così a creare un qualche cosa che suona in maniera inedita, è diventato, sì, un punto di riferimento secondo me.
Certo, grazie Mario Caccia. Effettivamente abbiamo parlato di Brad Meldau, l'abbiamo anche ascoltato brevemente, e per chiudere il nostro discorso, siamo un po' lunghi, vi ringraziamo naturalmente, è un discorso che possiamo poi sviluppare ancora in altri momenti delle nostre trasmissioni, e in sottofondo, parlando di internazionalizzazione del jazz e di musicisti che si incontrano provenendo dalle parti più disparate del mondo, ti facciamo anche un omaggio, Mario, con i Gaia 4, due donne giapponesi, due musicisti argentini trapiantati in Europa. Grazie anche a Claudio Sessa che è stato con noi, e a risentirci, alla prossima.
A presto, a presto.
Grazie. Thank you.